Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Quando pensate a Dio, qual è il suo primo attributo che vi viene in mente? Allora, qui sapete la risposta. E la risposta sarebbe la santità, che è santo. Nel mondo cosa direbbero? Che Dio è amore. E Dio è amore. In 1 Giovanni 4:8, chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. Giovanni 3:16, poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Dio è amore, l'amore di Dio è grande e meraviglioso ed è una grandissima gioia per un figlio di Dio di meritarci sopra, e dovremo fare, perché la salvezza è un frutto dell'amore di Dio. Dovremo riflettere spesso sull'amore di Dio, che nulla ci separerà dall'amore di Dio per noi in Gesù Cristo. Però Dio non è solo amore, non solo ama. Dio anche odia. Dio anche odia. L'odio di Dio è un odio puro e santo come ogni suo attributo. L'amore di Dio è puro e santo, l'odio di Dio è puro e santo. Come l'amore di Dio è più di un sentimento, ma è una posizione del cuore di Dio che porta meravigliosi benefici nella vita di coloro che sono amati da Dio, nello stesso modo l'odio di Dio è più di un sentimento e porta terribili conseguenze nella vita di chi cade sotto l'odio di Dio. Dio odia il peccato, e la Bibbia dice che Dio odia certe persone. Non lo dico io, Dio lo dice nella sua parola. Ed è importante conoscere l'odio di Dio per evitare a vivere in modo da metterti sotto l'odio di Dio. Allora vogliamo vedere insieme Proverbi capitolo 6, versetto 16 a 19. Perché vogliamo capire, Dio odia il peccato. Ma in questo brano parla di 7 peccati che sono molto comuni e sono facili ad avere nella vita. Ma sono peccati che Dio odia, e in qualche pezzo parla di lui odia chi fa questo. Vogliamo capire per evitare questi peccati. Allora voglio leggere il brano e poi esaminiamo ciascuno di questi. In ebraico spesso si dice, qui dice, 6 cose Dio odia, anzi 7, e questo 6-7, ma decidi? No, vuol dire 7, ma è un modo che in ebraico si fa per essere più forte. Si inizia con un numero e si aumenta. Quindi è proprio il modo che loro usavano. Allora, capitolo 6, versetto 16. L'Eterno odia queste 6 cose. Anzi, 7 sono per lui un abominio. Gli occhi alteri, la lingua bugiarda, le mani che versano sangue innocente, il cuore che concepisce i disegni malvagi, i piedi che sono veloci nel correre al male, il falso testimone che proferisce menzogne e chi semina discordie tra fratelli. Vogliamo considerare ciascuno di questi peccati terribili, peccati che sono un abominio a Dio. Cioè ogni peccato è grave, ma Dio vuole mettere in evidenza questi 7 peccati. Il primo peccato in questo elenco sono... Dio odia, un abominio per lui, sono gli occhi alteri, che vuol dire un cuore orgoglioso, pieno di superbia. Allora, chiaramente questo si riferisce ad una persona che si vede come se fosse superiore o più in alto degli altri, gli occhi in alto, gli occhi alteri. Quindi, o in modo direttamente o indirettamente, vede gli altri inferiori a sé, al di sotto di sé, in importanza o valore. Questo peccato si manifesta in tante forme. Chiaramente, quella forma più evidente è quella persona che proprio senza pretese, senza nascondere niente, si vede superiore e lo dice. E ci sono quelle persone, e non sono rare. Parlano con disprezzo degli altri, parlano con orgoglio di se stesso. Questo è abominevole a Dio. Però ci sono altri modi meno visibili in cui uno può avere occhi alteri. Per esempio, uno che vuole essere il centro dell'attenzione. Vuole sempre lui, sempre lei, vuole sempre essere chi parla. Ha occhi alteri, perché questa persona si considera più importante degli altri, vuole che gli altri lo ascoltino, che gli altri lo notino. Non gli interessa ascoltare gli altri, anzi, se tu vedi una persona così, quando è costretto ad ascoltare, non vedi l'ora che l'altro finisce, che può riprendere lui a parlare o lei a parlare, e parla non per edificare, parla per avere da dire, parla per essere notato, non sta pensando al bene degli altri, sta pensando che vuole che gli altri ascoltino quello che ha da dire. Questi sono gli occhi alteri. Un altro modo di avere gli occhi alteri è di pensare, tutto un altro caso, uno che pensa sempre a se stesso, ai suoi problemi. Oh, come faccio questo? Come faccio quello? Oh, non so come risolvo quel problema. Oh, Signore, aiutami. Pensa sempre a se stesso. Una persona così non pensa ai problemi e ai pesi degli altri. Non ha spazio nella testa, nel cuore. Pensando sempre a se stessa, non ha tempo di incoraggiare gli altri o aiutare gli altri o pensare ai loro bisogni, che forse sono peggio dei suoi. Non ha tempo. Perché è preso con sé, perché nei suoi occhi i suoi problemi sono importanti, e senza dirlo, non lo dice, ma gli altri, i loro problemi si arrangiano loro. Io devo pensare a me. Questi sono gli occhi alteri. Quello che importa sono i miei problemi. E se qualcun altro ha problemi, ma si pensa a lui. Questo sta dicendo, io sono importante, gli altri no. Questi sono occhi alteri e Dio odia questo. Un altro modo in cui credenti possono avere facilmente occhi alteri, in modo subdolo ma non meno odioso a Dio, è quando un credente disprezza o ha sdegno verso altri per certi peccati, come se noi fossimo troppo buoni per poter cadere finché dove sono caduti loro. Per esempio, se uno parla di certi peccati, ah, ha fatto questo e resta meravigliato, ma come osa fare quello? Ma ti rendi conto? Ma non si vergogna? Come potrebbe fare quello dopo tutto quello che ha ricevuto da Dio? Parlando così, parla come se fosse inconcepibile per lui stesso di cadere fino a quel punto, e così lui si sta vedendo superiore a chi ha commesso quei peccati. Non capisce che è ben capace lui a cadere ancora di più. Galati 6:1 parla: fratelli, se uno è sorpreso in qualche fallo, voi che siete spirituali, voi che state camminando veramente bene nello spirito, rialzatelo con spirito di mansuetudine, ma bada bene a te stesso affinché non sii tentato anche tu. Dio dichiara che quello più spirituale può cadere. E vediamo questo nella Bibbia, vediamo questo in Davide, vediamo questo in Mosè, vediamo questo in Pietro. Allora, uno che parla con un certo disprezzo verso un credente che è caduto in qualche peccato ha occhi alteri, e Dio odia questo. un altro esempio di questo tipo di orgoglio che Dio odia. Sarebbe uno che parla duramente, come esempio, contro qualcuno che si inginocchia davanti a statue di pietra. Potrebbe dire qualcosa come: devono essere proprio ciechi per inginocchiarsi davanti a una statua che non parla e non sente. Ma io non ho mai fatto quello, anche prima di aver letto la Bibbia. Chi parla così ha un cuore pieno di orgoglio e non si rende conto del proprio cuore, né si rende conto che è solo per la grazia di Dio che non era caduto molto peggio di quello che era caduto. Vi dico, cosa direbbe una persona umile vedendo uno inginocchiarsi davanti a una statua? Una persona umile direbbe qualcosa come: oh Padre Santo in cielo, sentire di quella persona che si inginocchia davanti a un idolo mi fa ricordare che anch'io avevo idoli nella mia vita. Capite che i miei idoli non erano mai di pietra o di metallo, però erano idoli lo stesso, come il divertimento, i soldi, cose simili. Ero così cieco che ponevo la mia fede in cose che non potevano salvarmi. Almeno questa persona pensa alla religione, io pensavo solo al divertimento. Padre, tu hai avuto pietà di me nonostante la grandezza del mio peccato. Ti prego di aprire gli occhi di quella persona che è cieco proprio come io ero cieco. Questa è una differenza fra avere occhi alteri e avere un cuore umile. Un altro esempio di un cuore altero sarebbe uno che parla contro chi insegna o crede una dottrina sbagliata, falsa, ma lo fa con un atteggiamento che fa sembrare che lui stesso non potrebbe mai cadere in un errore così grave. Anche questo viene da un orgoglio profondo nel cuore, perché è solo per grazia che vediamo la verità che vediamo, e nessuno cammina sempre in tutta la verità che ha visto. Certamente è necessario insegnare contro insegnamenti sbagliati, cioè la Bibbia ne parla proprio, lo fa più volte, vediamo esempi di questo, però bisogna farlo con cuore umile. Un modo orgoglioso di farlo sarebbe di disprezzare l'altro insegnante come se fosse proprio disprezzo. Ma come mai? Ma non ha mica timore di Dio. Ed io, quando pecco? Anche se io non pecco mai, speriamo, preghiamo, nell'insegnare falso, ma io pecco. E guarda quello lì, ma non ha timore di Dio. Ed io che conosco la verità e non ci cammino sempre, cosa posso dire? Cosa posso dire? Cosa vede Dio se mi sente disprezzare uno, come se io fosse superiore, come se io non farei mai quello? Questo è sentirsi superiore, e Dio odia quel tipo di cuore. Invece un modo umile di parlare contro un falso insegnamento sarebbe di dire qualcosa: dobbiamo esaminare tale insegnamento alla luce della Bibbia, in modo che con l'aiuto di Dio possiamo riconoscere dove è contrario alla Bibbia, perché è un insegnamento pericoloso. Per la grazia di Dio ci ha fatto capire questo. Però vogliamo stare in guardia, perché solo perché non abbiamo sbagliato in questo campo non vuol dire che non stiamo capaci a sbagliare di grandi in tanti campi. Cioè, vedete la differenza? Mai, ma mai vogliamo vantarci di qualche verità che per grazia abbiamo capito. Perché abbiamo capito per grazia. E poi camminiamo in tutto quello che abbiamo capito. Camminiamo perfettamente in tutta la luce che Dio ci ha rivelato. No, no, no. E perciò mai, ma mai dobbiamo disprezzare chi ha un po' meno luce. E magari cammina più nella luce che hanno di chi ha più luce. Allora, Dio guarda il cuore e odia gli occhi alteri, odia la superbia. Oh, che Dio possa mostrarci ogni volta che noi abbiamo questo cuore che Dio odia. Dio ci comanda il contrario. In Filippesi 2:3, non facendo nulla per rivalità o vanagloria, ma con umiltà ciascuno di voi stimando gli altri più di se stesso. Non cerchi ciascuno unicamente il proprio interesse, parlando di chi per esempio pensa ai propri problemi, ma anche quello degli altri. Romani 12:9, nell'amore fraterno amatevi teneramente gli uni gli altri, nell'onore usate riguardo gli uni verso gli altri. Fate a gare per rendervelo reciprocamente. Quindi avere occhi alteri, avere superbia è veramente abominevole a Dio. O che Dio ci aiuta ad avere, a riconoscere quando noi cadiamo, non sei quando cadiamo in questo peccato. La vera salvezza è fondata sull'umiltà, perché solamente una persona umile si getta ai piedi di Gesù Cristo per ottenere la salvezza, e solamente una persona umile rimane attaccata a Gesù Cristo. Passiamo ora ad un altro peccato che Dio odia, la lingua bugiarda. La bugia è completamente contraria al carattere di Dio. Dio è verità, la parola di Dio è verità. Giovanni 14:6, Gesù dichiara: io sono la via, io sono la verità, io sono la vita. Più volte Dio ci comanda di parlare con verità. Invece di natura, l'uomo, e noi siamo uomini, è bugiardo. Nel mondo in cui viviamo, la menzogna è considerata normale. Tanti genitori mentiscono ai figli, fanno minacce che non portano a termine. Tanti coppie dicono bugie l'uno all'altro per evitare difficoltà. È normale mentire al lavoro, con i clienti, con i colleghi, in ogni campo della vita. Però il fatto che sia normale non cambia il fatto che la lingua bugiarda è una cosa che Dio odia, che è abominevole a Lui. Anche in questo campo, prima che giudichiamo gli altri, dobbiamo esaminarci bene, perché ci sono tanti tipi di bugie, oltre a solo la bugia spudorata. Per esempio, c'è quello che si chiama una mezza verità, che fa capire una cosa diversa dalla realtà, senza dire direttamente una menzogna. Agli occhi di Dio, anche questo è parlare con una lingua bugiarda, perché l'intento è di far credere qualcosa diverso dalla realtà. Si imposta pezzettini della verità, spacciando quei pezzettini come se fossero la verità che non sono. Infatti fanno credere qualcosa che non è la realtà. Pur dicendo solo verità, metti pezzi di verità insieme per far credere qualcosa che tu sai benissimo non è la verità. Questi sono, è una lingua bugiarda. Anche le esagerazioni sono bugie. Per esempio, spesso nel litigio, per vincere, si dicono frasi con superlativi. Tu non mi ascolti mai, tu non mi aiuti mai. Io sempre ti ho aiutato, ma tu mai mi aiuti. Allora, è quasi impossibile che un'affermazione così sia vera. È quasi impossibile. In realtà, chi parla così è bugiardo. Perché per vincere esagera. Per vincere esagera. Dice la cosa falsa. Forse tu dirai che, ma io non intendo esagerare, ma al momento non sembra così a me. E cosa stai facendo quando tu dici quello? Ma io non intendevo esagerare. Cosa stai dicendo quando dici quello? Stai giustificando il tuo peccato. Stai dicendo, ma non è il mio cuore che è peccaminoso. È capitato che non avevo pensato bene le parole e sono venuti fuori così. Allora sei doppio bugiardo. Sei bugiardo per quello che hai detto, e adesso sei bugiardo perché stai implicando che tuo cuore è puro nell'affare, e solo che capita che non hai pensato bene. E questo, secondo menzogna, è molto peggio del primo. Perché quello, hai peccato, hai mentito, ma questo, riconoscendo la menzogna, stai cercando di nascondere quello che è il tuo cuore. Questo è molto peggio, questo è grave, questo veramente mette in dubbio, ma tu hai lo Spirito Santo. Questo non è cadere nel peccato. Questo è cadere nel peccato. Ed è grave. Questo è camminare e restare nel peccato. Hai bisogno piuttosto, quando facciamo così, abbiamo bisogno di riconoscere quanto il peccato viene dal cuore, quanto è radicato, quanto è terribile. Abbiamo bisogno di pregare quello che pregava Davide. Salmo 141, 3, 4. O Eterno, poni una guardia davanti alla mia bocca. Non permettere che il mio cuore sia attirato da alcuna cosa malvagia per commettere opere malvagie con gli operatori di iniquità. Poni una guardia davanti alla mia bocca. Conosco il mio cuore. Allora, fammi avere un santo timore di te che io peserò le parole prima di parlare. Allora, prima di gettare durante uno scontro qualcosa per vincere, non voglio solo pensare alla prima cosa che mi viene in testa, che forse mi darebbe ragione, e lo prendo e lo getto. Anch'io da colpire. Io voglio valutare ogni sasso che alzo. E voglio non solo valutare il sasso, ma voglio valutare il braccio che getta il sasso. Cosa sto gettando? E perché lo sto gettando? E spesso trovo che non solo il sasso, quello che stavo per dire, è menzogna, ed è peccato, ma spesso trovo che il fatto di gettare in sé, anche se fosse tutto vero, è peccato. Dio odia labbro bugiardo, la lingua bugiarda. Io voglio parlare con onestà. Vuol dire in certi momenti che non devo gettare niente, perché in quei momenti non ho neanche la capacità di valutare bene se è vero o no, perché sono tutto preso con la mia carne, perché Dio odia. E quando cadiamo in questo peccato, abbiamo bisogno di capire che siamo caduti veramente lontani. Dobbiamo chiedere perdono, ma non «Sì, Signore, perdonami, così posso tornare a vincere». Dobbiamo essere così presi con quello che abbiamo fatto, che non ci importa minimamente vincere. Vogliamo essere lavati. Senti, lascia stare, lascia stare, lascia stare, non ho più da dire. Perché voglio mettermi a posto con Dio, ma non posso in 30 secondi. Questo è troppo radicato. Voglio andare a valutare la gravità del mio peccato che mi ha permesso di assomigliare un figlio di Satana. Ricordate che Satana è la padre della menzogna? Giusto? Era io ho agito come se fosse figlio di Satana e devo solo dire, ok, perdoni, non era proprio giusto, però sono ravveduto. Mi sono assomigliato ad un figlio di Satana e io voglio solo lavarmi delle mani, so così posso andare avanti. Vuol dire che sono ravveduto? Non sono minimamente ravveduto. E farò meglio dire, io non voglio chiedere perdono ancora perché non ho capito quello che ho fatto. Allora, perdonami, so che era peccato, ma io voglio andare a riflettere sul mio peccato, torno fra un'ora. Non per parlare del discorso che stavamo parlando, torno fra un'ora per parlarti di quello che ho fatto. Perché voglio essere puro davanti a Dio. Tu vuoi essere puro davanti a Dio o vuoi vincere? Dio odia la lingua bugiarda. Una terza cosa che il Signore odia sono le mani che spargono sangue innocente. Spargere sangue innocente in sé vuol dire uccidere qualcuno che non merita la pena di morte. E chiaramente c'è un altro contesto dove sarebbe non sangue innocente se un malvivente cominciasse a cercare di fare del male grave e per difendermi, difendere la mia famiglia, lo ammazzo e lui muore. Non ha sangue innocente, ha sangue colposo. E lui si è buttato lui a fare del male che ha provocato la propria morte. Quindi non è sangue innocente quello. E chiaramente Dio, in Genesi 9, poi in Romani 13, Dio ha stabilito la pena di morte. E perciò se uno commette un reato degno della pena di morte, il suo sangue non è innocente. Ma Dio odia le mani che spargono sangue innocente, qualcosa che non provoca pena di morte nel giudizio di Dio. Ma dal tempo di Caino ed Abele ci sono sempre stati coloro che spargono sangue innocente. Abbiamo genocidio in più volte nel mondo, negli ultimi anche 10-15 anni. Abbiamo tanti che vengono uccisi per cattiverie, soprattutto in certe guerre. Ci sono stati terroristi che si uccidono suicidandosi in luoghi pubblici per uccidere il numero più grande possibile di persone. ci sono persone che vengono uccise durante rapine e strage. Questi sono tutti esempi di versare sangue innocente. Ma veramente la causa più grande nel mondo di spargere sangue innocente, qual è? È l'aborto. Chissà quante persone vengono uccisi circa ogni anno con l'aborto. Qualcuno sa? Dovremmo sapere. Ogni famiglia dovrebbe sapere e parlare spesso con i figli. Minimo una volta al mese. Si dovrebbe avere una serata in cui si parla di questo e si prega per questo. Ogni mese che loro crescono con un peso di questo abominio che è così diffuso. Dovrete veramente sapere, e dovrebbe essere un discorso a tavola. Perfino a casa con un bambino di 2 anni. Dovrebbe sapere senza capire. Più di 40 milioni di bambini vengono ammazzati in modo atroce ogni anno. Non esiste guerra con così tanti morti. 40 milioni, più di 40 milioni. Sono tantissimi. Sarebbe un anno e 3 mesi e l'Italia sarebbe decimata totalmente. Sono milioni, milioni di bambini e per i bambini un po' più grandi sarebbe anche di vedere qualche orribile non vicino ai pasti, qualche insegnamento su come vengono tagliati a pezzi vivi questi bambini, come gridano di dolore. Hanno fatto filmati, gridano di dolore, vengono bruciati in sale. Tagliati mentre vivi con un coltello, tagliati a pezzettini e loro gridano per dolore. Sono innocenti, non hanno commesso nessun peccato contro gli altri, non meritano pena di morte e vengono uccisi per comodità. Non per conquistare un regno, non per autodifesa, non per fare una rapina per prendere 1 miliardo, 1 milione, no, per comodità, per non avere disturbi. Quindi è qualcosa che esiste oggi, sangue innocente. 40 milioni e oltre di bambini all'anno vengono uccisi. Dio odia le mani che spargono sangue innocenti, perciò odia le mani delle mamme e dei papà che scelgono questa comodità. Odia le mani dei medici e gli infermieri che lavorano in questo campo. Odia le mani del pubblico che accetta tacitamente questo perché non vuole disturbi di combatterci contro. Perché sono partecipi. Perché se il pubblico dovesse innalzarsi in piedi e con grande voce denunciare questo massacro, non ci sarebbe legalmente e ridurrebbe il numero tantissimo. Però è più divertente andare e fare qualcosa di bello che combattere per proteggere la vita degli innocenti che vengono massacrati. Ogni credente dovrebbe avere una chiara posizione contro questa abominazione. E visto che è, a differenza di altri omicidi, questo è legalizzato. Ha bisogno di combattere contro di più. Cioè, già l'omicidio con la pistola è contro la legge, ma questo è condonato, è accettato dalla legge, quindi non dobbiamo combattere contro l'omicidio perché quello è già un reato. Questo è legalizzato e c'è bisogno di prendere posizioni. Quando pensiamo alle mani che spargono sangue innocente, potremmo credere, ah, ma almeno in questo siamo innocenti. Però uccidere una persona vuol dire disprezzare il suo valore, come uno creato nell'immagine di Dio, giusto? Cos'è uccidere se non disprezzare il valore di quella persona creata nell'immagine di Dio? E cosa dice Gesù in Matteo 5? Voi avete udito che fu detto agli antichi non uccidere, e chiunque ucciderà sarà sottoposto al giudizio. Ma io vi dico, chiunque si adira contro il suo fratello senza motivo, sarà sottoposto al giudizio, agli occhi di Dio è colpevole ugualmente. E chi avrà detto al proprio fratello racca sarà sottoposto al Sinedrio, e chi gli avrà detto stolto sarà sottoposto al fuoco della Gehenna. Dio guarda il cuore. E forse non hai mai ucciso con le mani, non hai mai accettato un aborto in famiglia tua, ma forse hai disprezzato. Forse hai disprezzato qualcuno che è stato creato nell'immagine di Dio. Agli occhi di Dio stai facendo lo stesso peccato. E io posso disprezzare uno anche se ho occhi alteri. E Dio odia questo. Passiamo ora alla quarta cosa che Dio odia in questo elenco. Il cuore che concepisce o medita disegni malvagi. La parola ebraica è tenere nella mente, è proprio programmare, ripassare, organizzare. Quindi concepisce fa nascere. Mi piace quasi di più la parola meditare, perché sì, fa nascere, ma poi fa crescere nella mente. Il cuore che medita disegni malvagi. Allora, questo dobbiamo capire è tutt'altro che una reazione peccaminosa. Spesso pecchiamo come reazione quando qualcuno ci fa del male. Uno ti offende, uno ti calpesta il piede, per modo di dire, e tu reagisci con peccato, ed è venuto dal cuore, non è venuto da quello che hai subito, è venuto dal cuore. E quindi è da confessare come peccato. Però è un peccato non premeditato. Non vuol dire che non è grave, ma non è premeditato. C'è una distinzione agli occhi di Dio. Non hai premeditato di agire con cattiveria, avevi nel cuore, ma non volevi. E sei caduto in quel peccato che avevi nel cuore. Ma molto più grave agli occhi di Dio è quando qualcuno medita progetti malvagi. In altre parole, quando in anticipo si pensa, si programma di commettere un peccato, si può meditare un peccato, progetti malvagi, che poi non si porta a termine. Magari non ci sono i mezzi, non c'è l'opportunità, c'è il timore di essere preso. Quindi si può meditare, si può nutrire, si può serbare nel cuore rancore verso qualcuno. Negativismo, ma non è giusto. Negativismo, questo è meditare i progetti malvagi, perché mediti cattiverie nei suoi confronti, mediti di non vivere con amore nei suoi confronti. Meditare i progetti malvagi non vuol dire che alla fine li porti a termine. La maggioranza non vengono portati a termine, la grande maggioranza. Dio non guarda solo quello che facciamo, Dio guarda il cuore. Uso un esempio di questo, l'adulterio. Nessuno commette l'adulterio senza aver meditato l'adulterio prima. Allora Gesù dice, Matteo 5 di nuovo, 27, voi avete udito che fu detto agli antichi non commettere adulterio, non commettere, ma io vi dico, chiunque guarda una donna per desiderarla, che si fa nella mente, nel cuore, ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. Quindi questo sarebbe progettare il male, progetti malvagi, meditare progetti malvagi. Si potrebbe meritare una vendetta che non oseresti mai portare a termine. Si potrebbe meritare mille cose. Gli uomini giudicano solamente quello che uno fa. Se uno medita un progetto malvagio ma non la porta a termine, per gli uomini è innocente. Però Dio guarda il cuore. E Dio odia il cuore che medita progetti malvagi. Sono abominevoli per Dio. Quindi, fratelli e sorelle, è importantissimo di non solo sottomettere le nostre azioni ai comandamenti di Dio, ma anche i pensieri del cuore. Dio non solo odia il cuore che medita progetti malvagi, ma odia anche i piedi che sono veloci nel correre al male, ovvero i piedi che corrono a mettere in atto progetti malvagi. Quando succede che facciamo del male, ricordiamo che Dio odia quel male. Quindi Dio odia, per modo di dire, i piedi che sono pronti a correre nel fare del male. Dio odia la persona che corre senza esitazioni verso il male. È una cosa abominevole a Dio. Oggi, come spesso nella storia, siamo in un'epoca in cui le persone non esitano a compiere il male. Le persone non si vergognano di tantissimi mali. Quello che una volta veniva fatto di nascosto, oggi viene fatto alla luce del giorno. Oggi il male è considerato divertimento. Film, testi di canzoni, internet, musica, pieno di peccato. Ed è considerato una cosa che si fa per rilassare. Non c'è timore di Dio. Non si limita solo a progettare progetti malvagi, che poi nei film si vede tutta la progettazione, si vede il segno per, filo per segno come viene adempiuto. Dio odia i piedi che corrono al male. E un vero figlio di Dio deve odiare. Cosa dice? Salmo 139, alla fine. Odo quelli che odi tu. Ricordate? Davide, guidato dallo Spirito Santo, quello che odi tu, odio io. Quello che è un'abominazione a te, è un'abominazione a me. Allora, posso stare e godere compagnia che stanno progettando o commettendo male, che sia persone dal vivo o sullo schermo, se io sono stretto con Dio? La risposta, no, se tu sei veramente un figlio di Dio, odierai quello che Dio odia e sarà abominevole a te e non puoi godere. Allora, dobbiamo noi avere il cuore di Dio e odiare quello che Dio odia. Teniamoci lontano dal male. Efesini 5 parla di non essere in compagnia con quelli che commettono il male. Un sesto comportamento che Dio odia e che è un'abominazione a Lui è il falso testimone che proferisce menzogne. Allora, abbiamo già letto di lingua bugiarda, o le labbra bugiarda, lingua bugiarda, che riguarda qualsiasi tipo di peccato, di menzogna. Il falso testimone è un altro, è specifico, non è qualsiasi tipo di menzogna. È una menzogna in cui si dice il falso di qualcuno. Si sparla di un altro. E questo è estremamente comune, come è sempre stato comune. Tante persone sparlano di altri per tanti motivi. Allora, alcuni lo fanno per cercare di sembrare più grandi loro. Se posso far sembrare meno bravi gli altri, fa sembrare che io sia più bravo di quello che sono. Altri sono spinti da gelosia o dall'invidia. Altri hanno odio o rancore. E ci sono coloro che semplicemente amano parlare male. Fa parte del cuore. Molto spesso, no, direi sempre, è legato alla superbia. Un cuore innalzato. È tanto facile testimoniare il falso contro qualcuno. Però questo non riguarda solamente dire cose che so di essere falso. Questo riguarda essere falso testimone senza sapere che sono falso testimone. E ascoltate, questo è importante. Se un collega di lavoro ti dice qualcosa di qualcun altro, qualcosa di non buono, e tu vai a raccontare questo ad un altro collega o a tua moglie. Sai che tizio ha fatto questo, ha fatto quello? È molto, molto possibile che quello che tu hai sentito non è del tutto vero. E tu ti sei reso colpevole di questo peccato abominevole a Dio. Tu stai raccontando una cosa come se fosse vero. Tu sai che tizio ha fatto questo? Che non è detto che sia vero. Ma io non sapevo. Tu non hai cercato di accertare prima di dire. Non scusare un peccato così grave. Se tu non riesci a accertare che sia del tutto vero, non dirlo. Non dirlo. Solo perché hai sentito non vuol dire niente. E questo non è solo per quello che sento da un collega, per modo di dire un compagno. Questo vale per quello che sento nel giornale. O per la notizia. Mica tutto quello che viene nella notizia è vero. Io che parlo anche l'inglese, delle volte ascolto le notizie italiane e quelle americane e quelle inglesi, ascolto un po' di mischio. E dicono cose diverse l'uno dall'altro. E se vai a fare ricerche, tu scopri che spesso quello che viene spacciato come notizia vera non è vera. Allora, non sto parlando di numeri di morti dopo un terremoto. Sto parlando di altri fattori che vengono girati per far sembrare qualcosa che non è la verità. Non bisogna andare a dire, ma è così, ho visto io sulla notizia. Dice, ho sentito, ma non so se sia vero. Vorrei veramente, se è importante, andare a scavare e scoprire. Poi vi faccio una domanda. Qualcuno di voi è mai stato capito male? Qualcuno di voi ha mai detto qualcosa che un altro ha capito male? Certamente è successo a noi tutti. Allora, è anche facile per noi di capire male gli altri. Mica che noi siamo così superiori che loro capiscono male noi, ma noi no. No, anche noi capiamo male loro. Allora, se noi comprendiamo male qualcun altro e poi andiamo a raccontare quello che abbiamo capito, non quello che veramente hanno detto, ma quello che abbiamo capito, che non è giusto, siamo colpevoli di essere falsi testimoni che proferiscono menzogne. E Dio odia questo. Se io ti capisco male, soprattutto in qualcosa dove ti capisco in senso negativo, e io vado, sai che tizio ha detto questo e lui farà quello e lui, da da da, no davvero, ma mi ha detto lui? Mi ha detto lui? No, non ha detto quello. Io sono un falso testimone che proferisco menzogne. Questo è molto, molto grave. Abbiamo bisogno di capire quanto è grave questo peccato. Abbiamo bisogno di essere, ma veramente ha detto proprio come sto dicendo, perché spesso sentiamo certe parole e li mettiamo in parole nostre che non sono più quello che ha detto lui. E se la cosa è negativa, dovrei dire, senti tizio, voglio essere sicuro che ti ho capito bene. E poi dico in parole mie quello che ho capito. E io posso assicurarvi che molto spesso tizio dirà, assolutamente no, non ho detto quello. E hai fatto bene chiedere, perché se fosse andato per dire ad altri, allora saresti diventato un testimone falso. O che Dio ci aiuta a capire la gravità di questo peccato. E poi l'ultima cosa nell'elenco, una cosa che Dio odia, Dio odia chi semina discordia tra fratelli. Dio odia chi semina discordia. Cosa vuol dire quello? Quello detto così, Dio odia chi semina discordia tra fratelli. Sta parlando del peccato o della persona? La grammatica. La persona. Dio odia chi semina discordia. Seminare discordia ti porta ad essere odiato da Dio. Questa è una cosa spaventosa. Non c'è nulla nell'universo peggio che avere Dio contro di te. In che modo possiamo seminare discordia? Se non siamo attenti, è tanto facile seminare discordia. Per esempio, chiaramente basta essere un falso testimone e proferire qualche menzogna e abbiamo seminato discordia. Basta raccontare in giro come tizio sta agendo in modo ingiusto e insensibile, anche se è vero, e stiamo seminando discordia. Cioè, se io racconto la verità di quello che va tizio a coloro che non hanno responsabilità nella vita di tizio, sto seminando discordia. Ci sono casi in cui è necessario testimoniare di qualche peccato. Per esempio, genitori hanno bisogno di sapere quello che hanno fatto i loro figli, perché davanti a Dio devono guidare i figli. Allora, se un figlio fa qualcosa di sbagliato che loro non sanno, un duenne non fa nulla di fuori casa che non fa anche dentro casa. Ok? Un duenne, un treenne, non fa nulla di fuori che non fa anche in casa. Ma un dodicenne potrebbe benissimo fare qualcosa di fuori che non farebbe in casa. Allora, i genitori hanno bisogno di sapere. In chiesa gli anziani da Dio devono rispondere per le anime. Allora, se ci sono certi peccati, hanno bisogno di capire. No, quello non è di seminare divisioni, seminare discordia, perché gli anziani non avranno divisione con quella persona perché ha peccato, avranno cura per la sua anima, come i genitori verso i figli. Invece, ci sono cose negative che si dicono a qualcuno che non ha responsabilità davanti a Dio, che possono solamente seminare discordia. Quanto è facile seminare discordia? Basta raccontare un male che uno ha fatto a chi non serve sapere di quel male. Quello semina discordia. Basta accordare cose negative che l'altro dice. E anche questo è passivo, ma non fa altro che seminare discordia. Voglio dare qualche esempio di questo. Accordare il male. Due ragazzi, adolescenti, Giorgio e Pietro. E Giorgio dice a Pietro di una nuova regola che hanno fatto i suoi genitori, che a lui, a Giorgio, sembra ingiusto. E Pietro gli dà ragione. E dice che anche a me sembra esagerato quella regola. Pietro è colpevole davanti a Dio di aver seminato discordia fra Giorgio e i suoi genitori. In che modo? Dando ragione a Giorgio, lo spinge a vedere i suoi genitori ancora più in una luce brutta. Perché, però, in realtà Pietro ha solo sentito l'interpretazione di Giorgio di questa regola. Pietro non ha sentito quello che era dietro la regola, non ha sentito in modo equilibrato quello che Giorgio aveva combinato, e in più Pietro non ha neanche la maturità di sempre capire. E quindi lui, dando ragione, hai ragione, quello è esagerato, lui sta seminando discordia. Un altro esempio, due mogli stanno parlando insieme. Maria racconta a Patrizia come il suo marito pretende troppo. Sai, mio marito vuole questo, vuole quello. Se Patrizia le dà ragione, è colpevole di aver seminato discordia fra Maria e suo marito. In quel caso, Patrizia ha messo benzina su una piccola fiamma, peggiorando il matrimonio di Maria. Era molto colpevole davanti a Dio. Un terzo esempio. Un membro della chiesa non è d'accordo con qualche cosa che un'anziana della chiesa ha fatto, ha detto. Anziché tenere la cosa per sé, oppure anziché andare a parlare con l'anziano, racconta la cosa chiaramente dal suo punto di vista. A qualcun altro. Contamina la vita, il cuore del coniuge. Parla con un altro. E sta seminando discordia. Possiamo seminare discordia raccontando menzogne e possiamo seminare discordia raccontando la verità alle persone sbagliate e possiamo seminare discordia approvando la posizione negativa di qualcuno. Vi do qualche esempio di come rispondere in questi tre casi per promuovere la pace. Nel caso di due ragazzi, quando Giorgio si lamenta della regola nuova fatta dai genitori, Pietro potrebbe rispondere dicendo qualcosa così. Sai, certo è possibile che i tuoi abbiano esagerato, però forse sei tu che non capisci tutta la situazione. E comunque dovresti credere che stanno cercando di curarti, anche se non vedi le cose come la vedono loro. Dovresti ringraziare Dio per i genitori che vogliono guidarti nella via giusta. È molto sbagliato per te, Giorgio, riempire la tua mente con pensieri negativi verso di loro, perché sei benedetto. Non sono perfetti, ma tu non sei perfetto. Questo sarebbe non seminare discordia. Oppure le due mogli e Maria dice, ma sai cosa mio marito vuole? Lui vuole che faccia così con la cena e faccia così con la casa. E Patrizia, anziché seminare discordia, potrebbe rispondere, può darsi lui sta chiedendo troppo, però non è detto. Spesso io non vedo tutta la situazione e certamente nemmeno tu vedi sempre tutto. Certamente i meriti sbagliano, come sbagliamo anche noi mogli. Però la cosa importante per noi mogli è di reagire in modo che onora Dio. Dio ci comanda di credere il bene e quando qualcuno sbaglia, in questo caso marito, se ha sbagliato che non hai detto, di sopportare con amore e con pazienza. Poi dobbiamo ricordare che spesso noi siamo ciechi a vedere i nostri sbagli. È importante per noi di concentrare sui nostri sbagli molto più che pensare a quelli degli altri, dei nostri mariti. Pregherò per te che tu possa diventare ancora più buona e pazienza con lui e che tu possa avere più zelo a riconoscere i tuoi sbagli anziché pensare a quello che a te sembrano i sbagli di lui. Allora, in questo caso, Patrizia è stata una vera amica perché anziché seminare discordia, ha aiutato Maria a vedere in modo più equilibrato la sua situazione per godere il dono del matrimonio e fortificarlo. E in quel caso dove quell'anziano dice qualcosa e non sei d'accordo, l'altro potrebbe, lo sarebbe meglio andare da lui. Anzi, dico una cosa qui. Se non sei d'accordo, non edifica e non serve raccontare la cosa agli altri. Sarebbe il seminario di discordia. Dovresti andare direttamente da lui e spiegare la tua posizione. Se parli con gli altri, potresti scoprire dopo che avessi capito male. Magari tu parli con gli altri e dopo ti scopri che non avevi capito bene, ma tu hai già seminato. È molto difficile ritirare quei semi. Oppure, se lui ha veramente sbagliato, magari lo racconti ad altri e poi lui si rende conto e viene e ti chiede perdono. Tu hai seminato il male e ti sei reso colpevole davanti a Dio. Quanto è facile seminare discordia, era quasi impossibile riprendere i semi. Quindi evitiamo a tutti i costi questo grave peccato. State molto attento a tutto quello che dite e come rispondete per non seminare discordia. E non solo non dobbiamo seminare discordia, dobbiamo adoperarci per la pace. In Romani 14:19 leggiamo, perseguiamo dunque le cose che contribuiscono alla pace e alla edificazione reciproca. Perseguiamo le cose che contribuiscono alla pace o che possiamo essere quel tipo di popolo. Quindi, in questo brano abbiamo visto 7 cose che il Signore odia. Peccati particolarmente terribili e abominevoli a Dio. Vogliamo renderci conto che è facile cadere in questi peccati. State in guardia contro queste cose. Se vi trovate minimamente colpevoli di uno di questi peccati, non cercate di giustificarvi. Ah, ma non intendevo dire quello. Non stavo pensando bene. Piuttosto ravvedetevi e correte subito a Cristo, confessando il peccato che è nato nel tuo cuore, affinché sarai perdonato e purificato nel cuore. Perché se tu giustifichi un peccato come, ma non avevo pensato bene, il tuo cuore non viene lavato. Non stai chiedendo per lavaggio del cuore, stai chiedendo lavaggio del cervello, ma il problema è il cuore, il male da dove vieni. E non stai chiedendo a Dio di purificare il tuo cuore, stai dicendo, oh perdonami, non stavo pensando. Stai dicendo, non era il mio cuore, ma vuoi veramente un cuore rinnovato? Vuoi un cuore purificato? Bisogna chiedere perdono per quello che è il nocciolo. Camminiamo in umiltà, evitando il peccato di avere occhi alteri. Non disprezziamo gli altri, non pensiamo solo ai nostri problemi. Diciamo solo la verità per non avere una lingua bugiarda. Evitate non solo la menzogna palese, ma anche le esagerazioni e le mezze verità. Non chiudiamo gli occhi a spargimento di sangue innocente. Lottiamo contro ogni forma di questo, ma quello più grande in assoluto, l'aborto. Non disprezziamo le altre persone. Non meritare progetti malvagi nel vostro cuore. Ricordiamo, Dio guarda il nostro cuore. Se e quando ci troviamo con pensieri malvagi che stiamo macinando, stiamo meditando sopra, confessiamo questo peccato. Non è che, oh, devo smettere di pensare così. No, siamo già nel peccato avendo pensato così. Non è una questione di non pensarci più. È una questione di riconoscere agli occhi di Dio che guarda il mio cuore. Io sono già colpevole di quello. e lo voglio chiedere perdono, perché quando chiedo perdono, Dio perdona. Quando chiedo perdono di cuore, Dio perdona e purifica. Non corriamo a commettere il male e evitiamo la compagnia che corre a commettere il male. Non diciamo il falso contro gli altri. Non solo quello che so di essere falso, ma non ripeto cose che non ho potuto accertare. Quante false testimonianze sono state sparse solo trasmettendo quello che abbiamo sentito dire. E mi rende colpevole come se avessi io inventato la cosa, perché non ho preso l'impegno di accertare prima di ripetere. E infine, ricordate quanto Dio odia chiunque semina discordia fra fratelli. Si può seminare discordia in tanti modi, cercando di dire il male, ma si può seminare discordia anche assecondando un negativismo in un altro. Quello semina, perché finché quella persona non trova chi gli dà ragione, c'è forse il dubbio che forse sbaglia, ma quando tu dici ma hai ragione, quello è esagerato, tu hai proprio dato benzina alla fiamma della sua discordia e sei veramente, ti sei resa colpevole davanti a Dio. Stiamo in guardia di non seminare discordia. Chi è in Cristo non è più schiavo del peccato. Però se non restiamo attaccati a Cristo, se non dimoriamo in Cristo, possiamo facilmente cadere in peccati abominevoli come quelli che abbiamo visto oggi. Oh, che possiamo avere tutti un santo timore di Dio e camminare in santità, odiando ed evitando ogni peccato e così portare gloria al nostro Dio e Signore e Salvatore Gesù Cristo, aspettando il suo ritorno. Cosa dice? 1 Corinzi 3, vi leggo, per quanto riguarda il suo ritorno. Ecco, aspetta, qui. E dice, vedete quale amore il Padre ha profuso su di noi, facendoci chiamare figli di Dio. E per questo il mondo non ci conosce, perché non ha conosciuto Lui. Carissimi, ora siamo figli di Dio, ma non è ancora stato manifestato ciò che saremo. Sappiamo però che quando Egli sarà manifestato, saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. E chiunque ha questa speranza in Lui, purifica se stesso, come Egli, Cristo, è puro. Viviamo in attesa del suo ritorno, viviamo puri, camminando in purezza. O che Dio ci aiuti ad essere pronti e puri quando Gesù ritornerà. Preghiamo. Padre nostro, Padre Santo, voglio ringraziarti perché Gesù Cristo, il puro, è venuto per caricarsi del nostro peccato, perché non c'era altro modo di essere salvati. È venuto Lui, il puro, il santo, per diventare peccato per noi peccatori, affinché noi diventassimo giustizia Tua, o Padre, in Lui. Ma non è solo una posizione legale, è anche la vita in cui dobbiamo camminare. Dobbiamo camminare in santità. E oggi in questo brano ci hai mostrato dei peccati, tristemente, che sono abbastanza comuni. Peccati che sono abominevoli a te. Peccati che odi. Peccati da cui scappare e fuggire. Oh Padre, sono peccati soprattutto di cuore. E ti prego di mostrarci quando noi cadiamo in questi peccati, qualsiasi di questi, che possiamo riconoscere, ravvederci veramente, non giustificare, non scusarci, ma ravvederci per essere purificati e non solo perdonati. Oh Padre, sì, ti chiedo questo per mezzo di Gesù Cristo, il nostro Avvocato, il nostro Sacerdote, in attesa del suo ritorno, nel nome di Gesù Cristo. Amen.